buonasera.
Buonasera, proprio un'ottima sera questa, eh? Anche l'introduzione, abbiamo visto che ormai siamo delle specialiste delle intro, insomma, questi attacchi musicali, come dire,
scoppiattanti, che scoppiattanti fuoco.
Abbastanza audaci, oserei dire.
Ci proviamo ogni volta e
ci riusciamo sempre. Allora, buonasera, bentornati, sono le 9:30, siamo appena in ingresso, sì, in diretta da Ponte San Giovanni, dall'officina di Ponte San Giovanni, siamo alla sesta puntata di Tutte Storie di Luz e Sco. Io sono Sco.
E io sono Luz, finalmente dovrete anche intuirci un po' dalla voce ormai dopo 6 puntate siamo qua.
Sì, ormai dovete saper identificare, collegare la voce al personaggio.
E chi lo sa, vincere spillette.
Le spillette, insomma, le famose spillette. Okay. Di cui tanto in queste puntate.
Va bene. Allora, stasera di cosa parliamo, cara Sco?
Questa sera, ecco, giustamente le campane sono proprio capitate a proposito.
Esatto.
Questa sera parliamo dell'Europa. Parliamo dell'Europa. Vabbè, innanzitutto vi vorrei fare una precisazione sulla frase che vi ho letto all'ingresso. La frase è di Marcello Pera, insomma, lo conosciamo già,
sì,
più che per scrittore anche come politico, ma scrittore lo è da prima, filosofo lo è da prima, e è tratta da un suo libro che si chiama Senza radici, Europa, relativismo, cristianesimo, Islam. E il bello di questo libro è che è stato scritto insieme all'attuale Papa Ratzinger.
Esatto, è vero,
allora è ancora
ieri.
Cardinale.
Che coppia, ragazzi, pera e Ratzinger. Questo è un nuovo tipo di frutto, non lo so, la pera e Ratzinger. Va bene, comunque stasera ovviamente parleremo, come potete immaginare, dei risultati che stanno anche venendo fuori in queste ore, perché ancora mi sembra che non siano completamente conclusi gli scrutini in tutte le nazioni della nostra Europa. Vorremmo appunto insieme a voi cercare di capire da che parte soffia il vento.
Sì, anche
della politica europea.
Anche se, insomma, sembra, per certi versi, sembra abbastanza evidente.
Sì,
no?
Esatto. Infatti, più che, cioè, diciamo, leggeremo i dati in maniera molto veloce.
Sì,
grazie soprattutto alle testimonianze dei ragazzi provenienti proprio da
tutta Europa.
Tutta
perché
Europa,
abbiamo
esatto.
raccolto testimonianze di amici. Adesso questa cosa, insomma,
facebookiana.
Sì, no, perché altro, vabbè, diciamo, una cosa che è nata con l'Europa è stato anche l'Erasmus,
sì,
no?
È vero.
E l'Erasmus ci permette anche questo, comunque, di conoscere persone, poi a Perugia in maniera particolare, di conoscere persone e mantenere i contatti quando quelle persone sono ritornate nei loro paesi
certo.
d'origine. Quindi io e Lucia, stando qua,
ieri in Erasmus a Ponte San Giovanni,
sì, no, in generale
Chiara,
sì.
Questa è stata la nostra,
vabbè, diciamo che comunque siamo in grado di mantenere contatti, siamo,
sì,
studiamo qui da anni, e quindi abbiamo delle testimonianze proprio intese come persone che dicono le loro impressioni sul proprio stato. Ce l'abbiamo dai paesi, diciamo, quelli che non sono i portanti dell'Europa,
sì,
perché è sempre più interessante. Quindi abbiamo Grazina dalla Lettonia, da Lituania, anzi, scusate, adesso
vabbè, e tanti altri ancora che sono nel corso
vabbè,
della puntata,
vabbè, abbiamo Marcos dalla Spagna, sì, abbiamo diverse testimonianze, ecco, Ovidio che ci parla della Polonia, della Romania,
ciao,
insomma,
Ovidio,
insomma, ciao.
Salutiamo. E poi, ecco, per rappresentante del nostro paese non bastavano due lingue biforcute come io e la Sco, ma abbiamo chiamato un baldo giovine, perché sia mai che vediamo una
femmina
in questo programma. E quindi è qui con noi, signori e signori, Stefano Di Massa.
Ciao a tutti.
Che, diciamo, se vuoi... Sì, introduciamoti così proprio.
Sì, ma sì, no.
Parla di te.
Sì,
di
te per due secondi, che sei stato, no, candidato alle elezioni amministrative per la lista Sinistra e Libertà. E
sono stato candidato per la lista Sinistra e Libertà alle amministrative. Abbiamo fatto un ottimo risultato come lista, ma anche come centrosinistra Perugia. E insomma,
perché ricordiamo a Perugia
ha vinto il centrosinistra, e il sindaco uscente centrosinistra, è stato candidato un'altra persona del centrosinistra, Boccali, e ha vinto con poco più il 53% più o meno. È uno dei pochi risultati positivi per la sinistra in Italia, soprattutto nelle amministrative.
E anche in Umbria, perché come vedremo dopo, l'Umbria, come
fatti
le Marche,
storici,
no? Sì, ha perso il primato rosso.
Passaggi
insomma.
storici,
passaggi,
diciamo. Vabbè, ma
sì,
queste
vabbè,
cose
ne parleremo dopo, sì.
Quindi dici...
Niente, allora questa diciamo questa esperienza mi è piaciuta molto. Ho vissuto anche le europee, questo spoglio di europee che ha visto in Umbria passare a maggioranza al PDL come partito di maggioranza relativa, ma soprattutto ci troviamo in una situazione in cui poi ne parleremo con gli altri ragazzi, questo vento di destra in tutta Europa, che qua in Italia ce l'abbiamo già da un po', questo vento di destra.
Esatto, e quindi tu ci aiuterai appunto a capire, a leggere questi dati, a cercare di fare qualche
diciamo riflessione. Che noi abbiamo fatto anche un lavorino un po' più profondo, perché siamo un po' andati proprio a indagare sul senso dell'Europa, proprio vi raccontiamo, siccome siamo a tutte storie, vi raccontiamo un po' la storia dell'Europa.
Sì, perché appunto questa
ma la storia è, fin dalla storia, quella che è più proprio favoleggiante, no?
Ah, ma la storia dici te,
sì,
Gasco.
Sì, direi quella storia,
ma
insomma,
quella storia che sì, che narra del mito di Europa, cioè l'Europa in realtà ha delle radici antichissime, come tu mi dicevi giusto ieri.
Sì, c'erano già i greci che parlavano di Europa.
Ne parlavano proprio a proposito, in realtà, diciamo, in modo un po' zozzone, ecco.
Sì, come erano soliti fare i greci che ci mettevano sesso e violenza dappertutto.
Esatto, mezzi ignudi, in mezzo alle ninfe, insomma, ai fiumi, così. E infatti Europa chi era? Europa era una bellissima figlia di un re, insomma.
Sì, come al solito.
Come al solito.
Anche la Grecia era in Italia, comunque, mai che se parlasse una contadinella.
Tra l'altro questa era cretese, quindi. Immaginiamoci questa bella fanciulla che coglie fiori con le sorelline e dall'alto delle nubi si sporge Zeus lo sporcaccione.
Sì, sì, che potrebbe in qualche modo, qualcuno ce lo ricorda, capito?
Questo mito di Europa.
Questo vecchio sporcaccione che si affaccia, guarda le giovinette e boom!
E piomba come un'aquila. Ma come? Andiamo nel tempo. Perché insomma questa raccogliendo i fiorellini, quindi Zeus la vede e dice: deve essere mia. E per
perché
fare...
questo non ci sono nuovo.
Esatto. Quindi per fare colpo sulla ragazza, però Giove, che non deve essere proprio un granché belloccio, perché ogni volta usa le trasformazioni
cosa
differenti.
Che cosa fa? Usa i suoi poteri.
I suoi travestimenti, sono le sue doti comunicative, che all'epoca non era un, diciamo, un tubo catodico, ma era la trasformazione.
Era il Deus ex machina.
Esatto,
insomma.
E che fa? Si trasforma in toro bianco. Non è un animaletto così, diciamo. Vado da lei, la verginella che coglie fiori, come toro, la carica su e insomma se ne va trottando. E che fa? Insomma, Europa ovviamente piange, urla, strepita, riesce a fuggire. Pensate questa ragazza
presa da un toro,
no, cioè il dio dell'Olimpo che mi rapisce, sia mai. Lei disse no.
Lei allora dicevano no.
Allora dicevano no.
mi ribello, me ne vado.
Esatto.
E invece cosa
no, riuscì a scappare, poverina, per boschi e valli. Tant'è che Zeus, incarognito come pochi, ingrifato come neanche la curva del Curi, si trasformò in aquila e cominciò a volare appunto per boschi e valli a cercare questa Europa, questa ragazza. La trovò in mezzo sperduta in un bosco o di platani o di salici, qui il mito si divide. Quindi non so se era la villa di piuttosto che
cioè no, vabbè, Ops. Perché dalla flora comunque, cioè dalla flora si capisce anche, diciamo, la latitudine, no?
Sì, esatto. E praticamente niente, la vede, la proprio impicchiata quest'aquila gigante, la punta la ragazza, la sbatte contro un salice, si punta con le penne maestre al tronco, con le gambine sgarufa nella terra, insomma il becco che gli impiccia,
ecco.
Adesso quale becco che gli impiccia non lo voglio sottolineare.
Vabbè, a quell'età sicuramente.
Che becco avrà
che
mai becco, voluto
cioè,
avere
becco.
Quindi questo atto, pensate, povera aquila, io ho compassione di quest'uomo che pur di si trasforma in aquila e soffre come un cane,
come un toro bianco.
Come un toro bianco. E va bene.
Vabbè,
quindi
cioè,
sì.
Il mito d'Europa nasce in maniera piuttosto violenta.
Ma fammi
insomma.
Finire la cosa, perché diciamo poi chiudo qua questa storiella, perché è più carina. Perché proprio grazie al ratto dell'aquila, che sembra una cosa
il ratto dell'aquila,
diciamo Europa fece perdere le tracce di sé, e per andare a cercarle i suoi fratelli si dispersero appunto nelle varie parti della terra a nord di Creta, che è appunto l'attuale proprio penisola dell'Eurasia.
Sì.
E quindi e lì fondarono secondo il mito, appunto, gli stati, poi i popoli, le popolazioni di cui siamo a conoscenza, di cui siamo discendenti, insomma,
in qualche modo
europei, sì. E questo fine della favola.
Questa quando l'Europa era ancora una favola.
esattamente.
Con un toro bianco
vicino.
Va bene, noi siamo riusciti a farvi ridere. Adesso se riuscite voi a far ridere noi, considerando il tema che ci andiamo, insomma, andiamo a a sviscerare, esatto. Vincete la spilletta. La spilletta potete andare sul sito, insomma, sul nostro gruppo di Facebook.
Spillette.it, mi siamo diventati ormai. Regaliamo spillette in ogni tempo.
No, vabbè, potete andare sul gruppo di Facebook, che è Tutte Storie di Luz e Sco, e lì ci sono, insomma, le immagini fantastiche. Sono praticamente solo foto di spillette.
Noi siamo anche tu ne avrai una.
È un gruppo di
spillette. Esatto,
sì, di spillotti, di spillomani.
Vogliamo continuare con la pipa sull'umanesimo?
No, vabbè, io direi che, insomma, la storia dell'Europa lasciamocela, giochiamocela
noi
bene.
Noi ve la diremo così, come perle en passant.
Insomma, vi diremo un po' quello che sono le tappe che l'Europa ha fatto da millenni a questa parte per arrivare qua.
Per arrivare qua,
ragazzi, cioè, capite? Cioè, perché ragazzi, comunque la storia spiega sempre tutto. Quindi noi stiamo qui, l'abbiamo presa un po' alla larga per dirvi, insomma, come siamo arrivati qua. E allora, se voi volete interagire con noi e raccontarci, adesso vi dico cosa, raccontarci un po' quello che sono le vostre impressioni
soprattutto quello, certo,
su questo clima elettorale, insomma, su questi risultati, ma anche solo semplicemente quello, anche in questo caso, infatti, basta soltanto che voi testimoniate il vostro interesse verso la politica.
Esatto,
è proprio sufficiente. Cioè, se voi mi dite "Oh, Sco, a me la politica non mi frega proprio niente", già si capisce molto, capito? Comunque
a parte che lei mi maltratterà per messo, per cui state attenti a quello che
no
dice.
Però già si capisce, insomma, perché siamo così.
Sì, esatto.
È importante sapere pure quanto vi interessa la politica, questa politica, l'effetto che vi ha fatto queste elezioni.
Vogliamo dire una cosa intanto, che proprio riguardo questo, l'Italia per una volta sembra essere da esempio, no, rispetto agli altri paesi, perché c'è stata un'affluenza.
Sì, siamo tra i paesi che ha alzato la media dell'affluenza, perché noi siamo di affluenza intorno al
70%, esatto,
67-70, con una media del 46%, e il fanalino di coda è la Polonia, in cui una persona su quattro ha votato. Cioè, quindi
il capofamiglia.
Persona, no, perché magari c'è il figlio minorenne, quindi non si può mai sapere. Provate a farci ridere, ma è un po' difficile farci ridere con questa destra che avanza, xenofoba anche in molti casi.
Sì. Io vorrei azzardare un paragone che comunque mi è venuto un po' in questi giorni, proprio sentendo, informandoci, ma non solo in questi giorni, comunque vedendo da un po' di tempo l'aria che tira in Europa. E non so perché adesso, comunque, con queste elezioni, che si è stato proprio decretato uno status quo,
sì, esatto,
diciamo che si è ratificata una cosa, un fenomeno già esistente, assomiglia tanto, appunto, all'Europa tra le due guerre: la crisi economica, lo slittamento, sì, a destra degli stati, la chiusura. Ognuno su se stesso,
sì.
Cioè, comunque viene spontanea fare una, credo che sia spontaneo fare un'associazione di,
sì,
pensieri del,
sì,
genere.
Sì, sì, sicuramente viene in mente in cui in una crisi la risposta che si dà è una risposta violenta, è una risposta in cui ce la si prende con i soggetti più deboli, che possono essere gli immigrati, come i clochard che vengono schedati secondo
e c'è chi dice che questo sia tipicamente umano. Questo è un altro dubbio che, tra l'altro, gli abbiamo ieri sollevato i nostri discorsi, insomma, con la coautrice. Diciamo che sì, nei momenti di crisi, appunto, come ha detto te, l'uomo tende proprio a difendere il proprio orto, no? A pensare giustamente sul proprio orto, laddove a questo punto i grandi ideali sembrano essere, non lo so, io quello, una sorta di, come se, non di, di imbeccata, diciamo, nel momento in cui la popolazione non sembra fare appieno, cioè su, completamente sua, quello che in realtà dovrebbe essere, no, un'ottica
che di società.
Viene, esatto, di società.
Beh sì, un po' può essere umano, però ci può essere certa politica che alimenta le paure,
esatto,
alimenta quello che è umano, ma istintuale quasi, non è ragionevole, non siamo più esseri pensanti, ma siamo esseri di puro istinto,
esatto,
che sparano al primo che arriva, insomma.
Guarda, io adesso, per uscire un po' dai discorsi più prettamente filosofici, no, ti volevo chiedere, tu, insomma, raccontaci un po' un attimo la tua esperienza per quanto riguarda nel mondo della politica, nel senso, come sei entrato? Perché vorrei, io, se non sbaglio, comunque tu sei entrato da studente, no? Nei gruppi, sì, universitari della sinistra. Quindi quanti anni hai tu?
23.
Ammazza, oh. Giovane un bel po'.
Evviva, evviva la gioventù.
Ammazza, anch'io. E, no, vabbè, ti volevo chiedere come tu stimi, come reputi gli ambienti universitari che dovrebbero essere dei veri e propri... Dei veri e propri, sì, comunque dei laboratori,
esatto.
Di pensiero critico.
Sì, sì.
Dovrebbero. Hai detto bene. No, io faccio scienze politiche, sono agli ultimi anni di relazioni internazionali, quindi qua l'Europa ci casca a fagiolo. No, io credo che dovrebbero essere laboratori di pensiero critico, però alle volte si fa molta storia, però magari anche sulle questioni europee il ragazzo universitario non è informatissimo, quindi le questioni che sono più pregnanti sono altre, chiaramente sono le tasse universitarie, possono essere gli alloggi studenteschi, che sono questioni importantissime, però io credo che dovremmo anche fare un passo in avanti. Poi io vengo dall'associazionismo universitario, insomma, quindi questa esperienza nella politica amministrativa è stata la prima
del tutto nuova,
sì sì sì. E mi sono divertito, mi sono preso anche un po' di insulti, perché poi
vabbè, non
fa parte del gioco,
cioè,
no?
Metti la tua faccia,
fa parte del gioco, però perché c'è anche tanto rigetto verso la politica, anche se vedono un ragazzo giovane 23enne che arriva là e dice io ho un po' di passione, un po' di impegno, ce lo posso mettere in qualche cosa, però tu fai parte della politica, quindi qualcosa di brutto, quindi sei un ladro, sei qualcosa che non fa l'interesse generale della gente.
Vedono comunque, quindi, sempre un secondo fine, diciamo,
anche all'università si vede questo,
insomma. Sì, cioè è una percezione giovane, che quindi. Cioè all'università, poi fuori dall'università ce n'è, è moltiplicata al mille sicuramente, perché comunque, anzi, questo fa gioco proprio di chi magari ci si approfitta proprio della politica, perché magari quell'onesto, essendo stato assimilato a tutta la disonestà del mondo, poi fa passare quello effettivamente disonesto come una persona qualunque, insomma.
Però è un po' un pensiero comune questo, che nel momento in cui uno si mette
in politica,
soprattutto con una tessera, diciamo, cioè schierato,
lo
no?
Fa proprio per interesse
lo
personale.
Fa, sì, interesse personale, comunque va a sporcare quella che è l'idea.
Se non ideale, è per interesse personale, diciamo che è per frutto di manovre,
esatto,
che stanno al di sopra di lui, perché insomma veniva, diciamocelo, i partiti, comunque anche i movimenti studenteschi, molto spesso sopra c'hanno il cappello dei partiti, e molto spesso vengono fuori delle persone che la maggioranza non si spiega come possono stare a capo, insomma, succede,
e qui direi che un dardo viene scoccato.
Sì, succede a tutti i livelli, insomma,
sì,
con la destra,
sì,
con la sinistra, però già che succede tra studenti e dicono ma quello lassù come ci sta?
Non è
e alle quindi volte può la diventare palestra per politica,
esatto,
ad alto livello.
È questo,
ad alto livello.
Sì, sì. Esatto. Va bene, ma allora adesso mandiamo un po' di musica.
Passiamo un po' di musichina, sì. Questo è Karen Ann, Sailor and Widow.
E alla terza ce l'abbiamo fatta.
He was a sailor teen, a sailor of love, and he thought he could save her from innocence up and above, cause he never knew freedom, and under the dove it, he stayed for a lifetime without any government help or assistance. She was a widow, she never left home before 7 a.m. and she looked by the window. She managed to cry but to never feel blame for the death of her husband, who died in a flame by the house of the river, although he remained in a reasonable distance. He brought her flowers, a flash in the pan as she didn't reply, and he waited for hours until she accepted to offer a small and a terrible whiskey she had for a while that she'd sip every morning for breakfast and sigh since the months of December. They used to tango, jump and parade into minute or more, she convinced him to forego, drink lemonade with some awkward liqueur, then she kissed him goodbye and attended the shore, and she lit a big fire like never before by the house of the river. Around the neighborhood, all a widow again. She never left home before 7 a.m. as she looked by the window. She managed to cry, but she never felt blame for the death of her husband, who died in a flame at the house of the river, although he remained in a reasonable distance.
Rieccoci qua, insomma, siamo tornati sotto questa canzoncina carinissima.
Grazie.
Tra l'altro, no? Direi oggi dobbiamo dare a Luz, diamo a Luz i meriti.
Quel che è di Luz. E anche gli scorni che non ce la faccio ancora a imparare questo cavolo di mixer, perché lei cambia sempre posto, io mi disoriento.
Ma sì, perché cerchiamo insomma di vedere il mondo da diversi punti di vista.
Ah,
insomma,
esatto, chi volevo, come agganci tu, Carasco, non aggancia nessuno.
E vabbè, il mio ruolo, insomma, aggancio proprio. E prima, cioè, mi stavo giusto agganciando con il nostro ospite durante questa pausetta musicale, perché insomma stavamo parlando dell'università come laboratorio politico, che però soffre delle stesse, insomma, degli stessi mali di cui soffre il resto, sì, della politica. Insomma, non è diverso,
come
questo dice,
il piccolo, no?
Sì, il piccolo riflette il grande.
Non dovrebbe essere così, perché dovrebbe essere qualcosa di più spontaneo, sicuramente.
Il piccolo dovrebbe essere migliore del grande.
Sicuro, perché sennò è come la storia dei giovani, no? Largo ai giovani, ma giovani
dopo i 47.
No, perché possono essere giovani che ripropongono un modo vecchio di fare politica. Quindi il giovane diventa semplicemente un trofeo da esporre.
Ah, certo.
Noi ci abbiamo
noi
i giovani.
Noi abbiamo il giovane,
sì,
da esporre.
Una faccia. Scusa se ti pongo allora a bruciapelo questa domanda, magari non sei preparato, così ti faccio fare una brutta figura.
Grande.
Ma questo è lo scopo anche di questa
trasmissione,
invitare qualcuno per scornarlo.
Sì, sì, per fargli vedere che noi siamo più brave.
Esatto.
O perlomeno più cattive.
Sì, o perlomeno più cattive. Vale. Allora, aspetta, che io insomma non è che sono più preparata di te, quindi allora... Allora, tu hai detto questo per quanto riguarda i giovani adesso, allora ti vorrei porre una domanda su come vedi il caso di Udine, allora, il caso della Serracchiani,
sì, che ha preso più preferenze di Silvio.
Sì, ha preso più... Allora, vi diciamo velocissimamente questa bella donna, Serracchiani Debora, che... Era insomma, stava a Udine, no?
Giovane avvocato di Udine,
38 anni.
Mi sa che è preparato, Scott.
Eh?
Mi sa che è preparato.
Sai che è preparato. Allora, diccelo tu, insomma, chi è la Serracchiani.
Allora, questa era...
Allora, stum!
No,
raccontaci no, la bella storia,
sì,
della,
sì,
Serracchiani.
Sì, diciamo, è il tipico esempio di chi contesta e viene premiato per questo, verrebbe da dire a una prima, diciamo, un primo sguardo, perché questa era un giovane avvocato di Udine che a un'assemblea dei circoli nazionale a Roma fece una invettiva contro le dirigenze,
del partito,
perché le dirigenze del partito sbagliavano, non andava bene, l'opposizione era debole, eccetera eccetera eccetera. Caricano, sì, il video su YouTube, è cliccatissimo.
Sì, sì. Io l'ho anche messo
della miseria.
Vi do un attimo,
sì,
vi do il link. Se voi andate su se andate su YouTube, adesso vi do il link preciso perché ce l'ho qua. Vabbè, comunque basta che digitate sul motore di ricerca. Perché adesso ci sono diversi video, direi. Comunque ci sono anche le c'è l'intervista alle invasioni barbariche. Comunque dovete digitare qualcosa tipo fra i tag Serracchiani Debora e strategia di partito, perché
semplicissimo.
No, sapete perché? Perché vi compare il nome del video, è proprio questo, strategia di partito, e viene fuori, perché sennò anche se digitate tipo comizio PD, però digitate strategia di partito su YouTube con Serracchiani, insomma, viene fuori questo bel video in cui, vabbè, c'è lei che sembra che c'ha 15 anni proprio, sto faccino pulito, e dice delle cose molto molto semplici, anche molto semplici, però una delle cose fondamentali che dice, parlo ovviamente della necessità di porre visi nuovi, sì, persone giovani in questa, insomma, nel paese, dice al segretario Franceschini: lei non lo è, lo dice chiaramente, lei non è un volto nuovo, però con molto garbo, insomma, dice: il problema è di mettere giovani, non per una questione anagrafica, ma per una questione di mentalità.
Certo.
Cioè, questo, non perché c'è bisogno di burattini con la faccia fresca, c'è bisogno di una mentalità che voi non potete avere, perché voi della vostra età siete abituati comunque a fare politica da 30 anni e siete abituati a un certo tipo di politica come opposizione mancante, diciamo, come continuo contrasto fra di voi stessi, cioè proprio quello che gli ha detto è cioè avete la politica della difensiva, punto. Questo gli ha detto, lasciate perdere, ormai è nella vostra mentalità, ietevene.
Ha detto, avuto un successo della miseria.
Ha avuto un grande successo, comunque ricordiamo la signora Serracchiani, o signorina, non so, insomma, questo avvocato.
Non so, manco io.
Lei non è che ci ha avuto chissà quali spazi durante la campagna
I
elettorale.
I mezzi mediatici non
Sì, cioè uno dei competenti. Giornali, non mi ricordo se Repubblica, dice senza neanche una televisione privata, senza...
Esatto, giornali,
auto, sì.
Senza essere il mezzo busto di nessun TG.
Esatto. Dice lei è riuscita a prendere non so quanti voti in più di Silvio Berlusconi in Friuli Venezia Giulia.
Sì.
E insomma è una bella storia questa. È una bella storia, la storia di un personaggio nuovo che vince con un partito, il Partito Democratico, che comunque ha deluso molti, ha dirottato voti, perché comunque Franceschini ha fatto un po', ma non ha potuto fare miracoli, ovvio. Quindi comunque
sicuramente no.
I voti sono andati un po' di qua, un po' a Sinistra e Libertà, a Di Pietro sono andati per quelli più amareggiati nell'anima, che avevano bisogno della svolta legalitaria, insomma, questo fa.
Quella cattiva. Proprio.
Quella cattiva, insomma, di cui personalmente, cioè anch'io a un certo punto sì. Questo va, mette ordine, votiamo di che. Ma vediamo, andiamo
sì,
oltre.
Ma a questo punto lui cosa dovrebbe rispondere a questa arringa, signorina avvocatessa?
Vi dichiaro colpevole. No, ho seguito.
È più preparata di te. Sì, cioè, io sto facendo il giudice tra questi due mostri, una storica,
cavolo,
uno scienziato,
guarda,
politico. Io qua in mezzo sono solita pirla.
Fortissima.
Che ascolto.
No, è molto interessante la storia di Deborah Serracchiani. Infatti, io sono rimasto molto colpito dal fatto che ha preso molte più preferenze di Silvio. E questo forse è, secondo me, sintomatico di due dinamiche. Cioè, da un lato c'è un sentimento di critica alla dirigenza del PD. Dall'altro, secondo me, questa critica è un po' canalizzata, un po', diciamo, non va a rompere con la vecchia dirigenza. Cioè Deborah Serracchiani ha criticato la dirigenza, ma da chi è stata messa a candidata?
E questo, infatti,
questa è una critica, non faccio io, che ho sentito interna
dalla dirigenza
PD.
Sì, perché comunque lui, vabbè, comunque Franceschini ha...
Vabbè,
gli è piaciuto sta ragazza,
avrà
ovviamente,
in quel
insomma,
senso.
Ha pure sorriso.
Sicuramente, sì, cioè, sì, si vede che comunque le dice dammi del tu e lei le risponde non ci riesco a darle del tu, non ce la
certo.
faccio, punto. Sicuramente, però insomma,
come cercano di corrompere subito.
Se uno, però, se, una cosa interessante comunque, se uno a prescindere dal video, comunque dalla dinamica interna della posizione della Serracchiani, se uno va a vedere questo video, no? La cosa interessante è guardare anche i commenti sotto, e i commenti sotto dicono più o meno la stessa cosa. Lei alla fine è una che viene da una situazione bene, quindi ci ha avuto il giusto canale, le stesse cose insomma di cui stiamo parlando un po' anche adesso. Però almeno sul video di Deborah Serracchiani c'è la possibilità di mettere dei commenti. Invece se vai a cercare il video dell'inno di Forza Italia, la modalità commenti è disattivata. È assolutamente
benissimo.
Disattivata. Quindi vi do un'altra perla. Andate su sempre YouTube, digitate inno Popolo delle Libertà e vedete che non potete lasciare assolutamente nessun commento. Perché questa è la democrazia.
Ma è per fortuna che Silvio c'è.
Per fortuna che Silvio
meno male,
c'è.
Scusa.
Io, no, vabbè, a parte la chiusura. Vabbè, a parte è bellissimo quel video, perché quel video è fantastico. Cioè, tu vedi l'operaio che si toglie il caschetto, no? Mentre sta. Poi vedi, cioè, dal lattaio al panettiere.
L'operatore del call center.
No, però, ma questa è proprio di una bastardata. Cioè, non è uno, sono una sala
tutti
di operatori del call center. No, che si girano a tre quarti con la loro sedia con le, con le ruote e dicono: meno male che Silvio c'è.
Grande.
Cantando, veramente. E poi cosa succede? Cioè, la cosa più bella di tutto questo video, che io prima sono rimasta così, dice, messaggi velati. No, non sono messaggi velati, perché poi c'è tutta questa gente eterogenea, insomma, di un'estrazione sociale, diciamo, senza pretese, no?
No, ma quello è l'omogenizzazione.
Sì, che si prendono per mano alla fine di questo video, e alle spalle praticamente l'ultima grandissima ripresa con sotto questo inno a mille voci che dice meno male che Silvio c'è, cioè il Colosseo quadrato dell'Eur,
esatto, cioè, una delle opere architettoniche più brutte che...
No, allora, a me il razionalismo piace, è quello
che piaceva anche al mio prof di arte alle superiori.
È bello, ha uno solo, ma non parliamo adesso di razionalismo, parliamo di simboli. Cioè, il simbolo del fascismo,
cioè il più l'euro è quello.
Cioè, per la serie i miei messaggi non sono neanche tanto velati, ma non potete opporvi perché ho disattivato la modalità commenti, quindi prendetevela in quel posto.
Meno male che Zeus si trasformava in aquila.
Magari c'ha anche la bandana in testa.
Ovviamente, un'aquila con la bandana.
Ovviamente.
Ma forse stiamo facendo più risate stasera che la politica fa veramente ridere, ce lo insegna Travaglio, insomma.
No,
comunque non solo
Gomez,
ecco, diciamo che veramente forse l'unico modo per parlarne è sfotterla, diciamo.
Già,
altrimenti... No, Michele Serra era in crisi invece, diceva: tu la satira la fai ingigantendo le cose, io non posso ingigantire una cosa, diceva, che il giorno dopo Berlusconi la fa, quindi io non avrò più un lavoro tra proprio.
Una cosa che... Ma il discorso non potrà ovviamente
prescindere da...
insomma, non riusciremo a non parlare, io non ce la faccio, sono troppo attratta da quest'uomo, io ho la paura di avere la sindrome opposta
dalla maestrina fascista che amava il suo duce, secondo
sì, cioè,
me
cioè, mi viene il dubbio che io comincio ad avere questa sindrome perché sono informatissima. Cioè, della stampa estera io leggo, penso, due ore al giorno solo di giornali della stampa estera.
Brava,
sono proprio preciso di noi, ovviamente, cosa dico, non mi smetterò mai di dire che ci sono due blog. Il primo, diciamo, che ho scoperto è stato Che dicono di noi,
sì.
Ed è un blog, insomma, che fa quest'opera di traduzione dei giornali dell'estero che riguardano noi. E poi c'è un altro blog ancora più, diciamo, professionale per certi, sì, versi, che è italiadallestero.info. È un blog, quindi non ci va www.italiadallestero.info, e ci sono articoli tradotti da 20, 25, 30 paesi del mondo, no?
Un po' di stampa libera, quindi.
Sì. Cioè, quindi a parte, vabbè, oggi ci siamo fatti due risate mettendo a confronto lo stile dei giornalisti,
ragazzi,
che tra poco secondo me i giornalisti italiani ci metteranno sotto anche la musica tipo tin 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 tin,
sì,
tin,
sì. Cioè, veramente irriconoscibile, allibite. Ah, così si scrive un articolo di giornale quando puoi scriverlo liberamente.
Comunque, vabbè, io credo che faccio parte della tendenza opposta. Cioè, io talmente tanto il demone del presidente che ci ho stampato addosso, che passo tutto il mio tempo a leggere la stampa estera perché ho l'ossessione della censura dell'informazione. Quindi faccio post. E c'è gente che è come me, perché io vedo gente che passa giornate su Facebook a linkare post contro Berlusconi, quindi c'è gente che è malata del mio stesso morbo. E arrivo alle elezioni. Chi cazzo devo votare, scusa? Cioè, questo secondo me è parte di una strategia, anche questo, perché comunque, cioè,
Berlusconi no, però
sono tutto del nemico.
Ma non sai niente di quali sono gli amici.
È una cosa, cioè, una cosa, secondo me molta gente, che secondo me tutta la gente, allora metti, cioè, la torta, no? Diciamo il 100%. Allora, ormai lo sappiamo che il 55% degli italiani vota Berlusconi, no?
Sì.
L'altro 45% è diviso in 30%, o diciamo, sì, 25% che fa come me, che si va a informare forsennatamente sul nemico e non sa cosa votare. E poi la restante parte sono quelli invece che si informano sulla sinistra, bla bla. Quindi cosa succede? Non è soltanto colpa dei nostri politici, è anche colpa di noi deficienti elettori che non ci andiamo a informare, perché veramente anch'io sono arrivata, lo ammetto, sono arrivata che sapevo precisamente il paese, il numero delle stampe che aveva...
Vota il paese.
Sì, cioè io stavo lì, io stavo, ok, io voto il paese perché...
Ma sto in Italia e va bene.
Anche il titolo del giornale l'ha citato, il paese, il giorno dopo. Li ha mandati tutti a quel paese. Era il titolo del giornale.
Ah beh, giustamente. Grande. Ma riguardo a quello che ha detto Tusco, facciamo ancora una riflessione sull'importanza della libertà di informazione in un paese democratico. Perché se tu giustamente hai detto io non so cosa votare, quando, nonostante la mia forsennata ricerca di conoscenza, cioè, e poi conoscendoti so che è vero, diciamo, figuriamoci, diciamo, una persona, no, che anche che ha meno tempo, meno voglia e meno passione, diciamo, se in un paese come il nostro, diciamo, non c'è libertà di informazione, non è che si dice si scopriamo l'acqua calda. è importante riuscire a mantenere il legame, la libertà almeno del canale web di internet. Quante volte l'abbiamo detto anche nelle precedenti puntate, sì, l'importanza dei blog, l'importanza della libertà dei blog appunto e della navigazione in internet. Proprio a proposito di questo, ricordiamo come in Svezia magicamente abbia trionfato il partito dei pirati, cioè di coloro che vogliono assolutamente far sì che ci sia sempre, cioè che resti la libertà di navigazione in internet, che non vi sia, no, che non vi siano tasse o pagamenti diciamo eccessivi, no, per chi vuole aprire un nuovo dominio, per chi vuole fare dei blog, contro la repressione del, diciamo, del monitoraggio delle email, che ricordiamo viene fatto
il monitoraggio delle email,
sì sì, non solo nei luoghi di lavoro. Quindi questo partito che Svezia ha trionfato e ha ben, mi sembra, uno o due candidati al Parlamento europeo, ed è fantastico, cioè ragazzi, la Svezia ha votato il partito dei pirati in forma, cioè è bellissimo, anche semplicemente l'idea che una persona metta il voto, no, la propria X su un partito così, che ha semplicemente la voglia di affermare la libertà, la possibilità di continuare a dire liberamente quello che si pensa. Io penso che sia un esempio di grande civiltà da un popolo che alla Svezia, beh, è sempre, diciamo, stato
grande,
un esempio di grande
democrazia scandinava, direi.
Sì, sempre aiutati dal fatto che sono 500 esseri umani e 2000 pinguini, quindi è abbastanza facile anche gestire la situazione, ecco, sì, ecco. Quindi però al di là di questo, insomma, ricordiamo anche il nome del leader del partito, che del partito pirata, che si chiama Rick Falkving.
E io dubito vivamente che tu abbia detto correttamente il nome di questo partito, ma insomma
Falkving è il nome
Falkving, sì, potrebbe essere, ma non so se la pronuncia potrebbe essere tedesca, penso, immagino, visto che insomma il ceppo.
Se non metti il tuo puntino non sei mai contenta,
però, hai ragione anche te, cioè, il pio da palestina fascista,
eccola,
va bene, hai proprio ragione.
Vogliamo mettere un'altra canzoncina?
Sì, agevoliamo una canzoncina.
Agevoliamo una canzoncina, questa volta partono i Beatles e sono sicura.
Speriamo.
Con Back in the USSR. Io l'ho agevolata.
Giustamente solleva un'osservazione contro Luz, ci tengo a precisare, chiedendo se siamo proprio sicure che in Svezia ci siano pinguini.
In realtà non lo so bene, diciamo. Okay.
Molto informato.
Molto su su, molto su, io in sì, cima alla
Svezia. Il nostro Francesco pronto a mettergli a puntualizzare più di me, Francesco, insomma, bravo, bravo.
Va bene. Va sì, bene. Non lo so, ricercherò su Google la provenienza dei pinguini, svedesi.
Sì, okay. Pinguini,
se li trovo, caro Francesco, sei fatto.
Sei finito.
Sei finito.
Va bene, allora, adesso io vorrei interrogare un po' di persone, ho ricevuto insomma un po' di testimonianze. E vi vorrei dire, vabbè, quella più simpatica che abbiamo parlato insomma in questi minuti, insomma, che mandavamo musica o anche un po' ieri. Marco, oh, non dovevo dirlo alla cancella.
Ah!
Insomma, un ragazzo dalla Spagna che ci dice: Marco, alla domanda che dici della politica, risponde: ma la politica non mi piace, sono tutti ladri, ci derubano, non credo molto
grande,
ai politici.
Grande,
ma parli te, scusa. Niente, vabbè, lasciamo perdere.
Ce lo siamo giocati.
In Spagna, ti dico in poche parole, ormai nessuno crede nella politica, soltanto si pensa a trovare lavoro ed uscire da questa crisi. Diciamo che fra i nostri problemi più importanti, parliamo insomma della Spagna, quello che ci preoccupa di più secondo me sarebbe il lavoro, proprio mi fa una classifica, il lavoro, l'economia e l'immigrazione, quindi vediamo che insomma la problematica del...
I problemi sono sempre
la xenofobia è sempre stata... Poi dice la politica come tale non credo che oggi sia un tema dibattuto. Cioè, destra, sinistra, e qui comincia con le cose, insomma, i pensieri. Zapatero ha perso un sacco di credibilità per il PP, cioè il Partito Popolare. Non ha fatto le cose tanto bene, altrimenti si approfitterebbe di una gestione del PSOE, che è il Partito Socialista Operaio Spagnolo. Cioè, si approfitterebbe di questa gestione che non tanto buona. Perciò non abbiamo un governo molto credibile e non c'è un'opposizione molto forte. E qui, cioè, parliamo della Spagna negli stessi termini che dell'Italia.
Sì, esatto, al contrario.
Penso che è arrivato un punto in cui, qui, questo secondo me è un pensiero molto acuto, perché secondo lui dice: penso che è arrivato un punto in cui la crisi internazionale è così forte, così profonda, che nessun politico riesce a gestirla, perciò non ce ne frega molto di politica. Poi dice: d'altra parte, da voi ha vinto Berlusconi. Poi scrive: non voglio essere cattivo, Sco, ma mi sa che da voi il problema è ancora peggiore. Poi dice: i vostri politici hanno tutti 78, 97, 89, 78, 97, 89, 89 anni. Pensano che il potere è ereditario, è loro per tradizione, e pensano che non è una cosa che riguarda più i cittadini. Poi passa un po' di, insomma, qualche mio. Passa un momento che non parliamo e lui fa: sbaglio. Poi dice: aspetta, non dire il mio nome. Poi aggiunge, per mettere il dito nella piaga: non dire il mio nome, pensa che devo tornare in Italia, e se in Italia sanno che io ho detto queste parole, forse non mi lasciano entrare, visto come sono stato in Italia. Lui deve tornare perché è la ragazza qua, quindi
fatto tornare,
sì, deve tornare per forza, quindi cerca di tutelarmi, di solo che sono MLL dalla Spagna, non farmi casino.
E adesso sappiamo il nome, l'iniziale e il cognome.
Sì, insomma.
Detto anche Chicco 98 TVB, no, XXX, questo se ho cercato ero così, ecco, su Facebook.
Insomma, va bene,
questa quindi Spagna,
era
questa situazione. Quindi c'è in generale.
Abbiamo aggiornamenti da Francesco.
È partita.
Abbiamo aggiornamenti da Francesco sulla fauna della Svezia.
Ah, benissimo. E non è l'unico che stava cercando
la fauna della Svezia.
La fauna della Svezia.
Francesco ci dice: sicuramente ci sono le renne. Buon Natale.
Ah, ok, grazie.
Che, insomma,
sì, infatti io, diciamo, devo fare un'errata coverage, diciamo, globale. Corrige, globale. I pinguini, ho trovato, stai cercando pinguino di Batman? Questa è la prima cosa che ti riesce fuori su Google.
Dovevi scrivere "mi sento fortunato".
Oh, marcia dei pinguini, esatto. Va bene, scusate, dirò la prossima volta... Dirò che la Svezia è ben gestibile grazie alle 8 renne bicornute e ai 500 esseri umani che popolano, diciamo, le terre al nord del circolo polare artico. Finita la parentesi didattica.
Ok, la parentesi sulla fauna.
Comunque, sul fatto...
Sapete che i pinguini, l'origine dei pinguini è oscura. Probabilmente essi rappresentano l'evoluzione di uccelli simili ai gabbiani. Francesco, ti è questo, non la sapevi? E va bene, perdiamo di vista l'argomento principale, che è molto triste, ma in realtà ci sta rallegrando.
Sì, infatti, non siamo mai stati in Riddance, Luzio Scorridance come oggi, guarda, veramente.
Sarai tu, Jab?
Sì, sì,
ma sarai
sarò
tu.
Io.
Comunque, vogliamo parlare, non so se tu hai altre testimonianze in diretta, proprio così calde.
Sì,
che
allora,
sento.
Io allora sto cercando di parlare con Ovidio, che è, insomma, latita. Ovidio ci ascolta dalla Polonia, lui è rumeno però. E
era quel quarto che è andato a votare.
Sì, evidentemente sì.
Esatto.
Però insomma non mi caga qua praticamente. Però abbiamo anche una testimonianza dall'Ungheria di Aghi. Signora Aghi,
sì, Agnes,
insomma, che si è sposata da pochi giorni, insomma, c'ha la mia età. Ma lei, insomma, si è sposata, però le sue sono preoccupazioni anche ovviamente connesse con il suo nuovo status. Parlavamo, siccome siamo molto amiche, mi diceva: il mio problema adesso è fare una famiglia in questa Ungheria che sta andando a destra, ma nella destra estrema. L'Ungheria è proprio destra. E poi suo marito ha appena perso il lavoro perché hanno vinto le politiche, quelli di destra, insomma, le elezioni, quelli di destra.
Mio
quindi
Dio.
Adesso andando in Germania a cercare lavoro, insomma, lei ha un assegno per ricercare, insomma, ancora studia fondamentalmente, però lui di professione fa politica.
Uh-huh.
E quindi si vede un po' trasportato dai venti delle elezioni, è sempre così. E questa era Aghi dall'Ungheria.
Che è una crisi profondissima, c'è anche un debito internazionale altissimo.
Sì, che diciamo che l'Ungheria nel 2005, quindi appena 4 anni fa, sì, era uno stato in cui l'economia si stava stava andando. Io sono stata nel 2005 anche nell'Ungheria. Era uno stato in cui l'economia stava proprio mettendosi al livello dell'Europa e ci stava riuscendo benissimo. E c'è una strada di Budapest, che adesso è la parte nuova, quindi a Pest. C'è una strada che ovviamente non ricordo via, ma era davanti a una banca bellissima, che era la Banca Inc, mi sembra, una cosa del genere.
Fondamentale per la nostra storia.
Però no, sì, è fondamentale perché se voi andate su Google Immagini e digitate, insomma, l'immagine di questa banca, si vede anche il monumento che è davanti, che è quello di cui stavo per parlare.
Con te dietro che fai ciao,
no,
hanno fatto
no,
la foto,
però,
al momento.
Però è un monumento che è una clessidra, è una grandissima clessidra. Ed è, ma sarà alta 20 metri, non lo so, era una clessidra che nel 2005 stava a metà della sabbia caduta di sotto.
Ah,
insomma,
già.
Era simbolo dell'entrata dell'Ungheria in Eurolandia, che sarebbe entrata entro un anno, penso, quando è entrata l'Ungheria in Eurolandia.
E nel 2005 proprio.
Appunto, era a metà,
sì,
quindi
sì,
qualche
sì.
mese poi dopo
sì,
dovrebbe
sì,
essere.
Cervelli
entrata.
Che si scontrano, brividi in studio.
Qualche, io sono andata che era luglio, qualche
sì,
mese
probabilmente
dopo.
A dicembre.
Sì, ecco,
sì,
infatti
quindi...
stava a metà. E quindi
non lo so, noccioline, io vado a farmi un caffè, ecco.
No, e quindi l'economia, io dico, insomma, l'economia dell'Ungheria era un'economia che nel 2005 andava bene, insomma. Cioè, era un'economia che, cioè, tu andavi in giro per il centro di Pest
e comunque vedevi certo
vedevi, vabbè, Calcedonia era come
però questo è un po' tipo i paesi dell'est investiti dai fondi monetari europei per far vedere, cioè.
Però comunque i prezzi erano come quelli d'Italia in tutti
sì.
i negozi, non solo in questi.
Anche al centro di Cracovia c'era la Lacoste, quindi i prezzi uguali, cioè purtroppo è proprio cioè, non lo so, poi però credo che fossero proprio i soldi della comunità europea che arrivano. Era tra l'altro un fenomeno molto giovane, cioè la ragazza polacca che conoscevo mi diceva, fino a 2 anni fa il centro di Cracovia non era assolutamente così, non c'era la costa, non c'era.
Adesso è diventato come
McDonald's.
Qualsiasi altro centro.
Esattamente.
I centri sono tutti
altro
uguali, avete
centro
visto?
di qualsiasi capitale europea. McDonald's, negozi di marca, belle macchine in giro, e cioè questo e si è persa, no, un po' forse la peculiarità
dello
sì,
stato stesso,
perché sono arrivati appunto una marea di soldi dalla comunità europea, che ovviamente penso abbia dato anche delle direttive, cioè con questi soldi usateli per questo per incentivare il mercato in questo senso piuttosto che un altro, quindi con anche l'afflusso di capitali da parte di marche e brand stranieri, comunque ovviamente.
Però è indicativo il fatto che comunque in questi paesi in cui perlomeno l'Ungheria, vabbè, io ho visto Budapest, quindi non posso parlare di tutta l'Ungheria.
Certo.
Budapest è sempre una capitale, quindi ovviamente c'è una situazione economica migliore del suo circondario, possiamo dire questo. Però è negativo il fatto che in 4 anni ci sia stato questo crollo.
Sì. Sicuramente esatto. Parliamo di uno Stato che, come tutti gli Stati che vengono dall'est dell'Europa, quindi dopo la caduta del muro di Berlino, c'ha comunque il retaggio del comunismo, però l'Ungheria è uno di quelli che insieme alla Repubblica Ceca, alla Slovacchia, sono quelli più forti,
sì,
no? Sono quelli più forti. Eppure hanno risentito così tanto di questa crisi economica che lì la destra, ragazzi, lì è quella che marcia, eh. Cioè la destra, quella che ha vinto in Ungheria, è quella.
Tra l'altro anche i due gemelli polacchi,
Kaczynski.
Sì, sono loro anche di destra, sì, di una destra abbastanza potente, diciamo.
Abbastanza.
Già il fatto che sono due gemelli, insomma, il governo.
Uno è presidente della Repubblica, l'altro esatto, presidente del consiglio. Mi sa che uno non è più presidente.
No, però insomma sono saliti al potere così a braccetto, proprio sia mesamente parlando.
E quindi niente, in Ungheria questo è quello che succede. Poi abbiamo anche un'altra testimonianza, Grazina, che ci dice che lei viene insomma dalla Lituania. Lei ci parla della Lituania. E Grazina qui ci ha fatto una vera e propria relazione, dicendoci che in Lituania la partecipazione alle elezioni del 2004 era del 48%, nel 2009 è stata del 20%, cioè proprio meno della metà. Una delle più basse partecipazioni di quest'anno, possibili ragioni di questo calo della partecipazione alle europee è stato che il 17 maggio ci sono state le elezioni del presidente lituano là, quindi insomma la gente si vota la cosa più importante e poi si scorda. Poi il lituano sì. Sì, beh, così, una volta che hai votato il tuo presidente, voglio dire che
sì,
te ne
certo,
frega.
Sono meno sentite magari, no?
Sì, anche perché la Lituania è in Europa da pochissimo, voglio dire, no?
Certo.
Poi in Lituania più importanti sono le questioni di disoccupazione. Troviamo sempre gli stessi termini, Marcos, che non dovevo dire il suo nome, ma l'ho detto comunque, dalla Spagna.
Dici pure com'è, se alto, insomma.
È un gran bel figo proprio.
Lo riconosceremo senz'altro. Allora.
Però sappiamo, un gran bel ragazzo, ma sfigato con le donne, una maniera incredibile. Però ha trovato la fidanzata. Bamboccione.
Grazie,
ciao Marcos.
Ciao.
Voglio bene.
Sappiamo
a modo suo, ma ti vuole bene.
A modo mio, ma ti voglio bene. E niente, anche in Lituania insomma ritorna il leitmotiv della disoccupazione, quindi troviamo anche qua la stessa questione, che ultimamente è in crescita, dice Grazina. Garanzie sociali, non quelli della difesa di confini, cioè per loro i problemi non sono quelli di difendere i confini o cibo geneticamente modificando, che ciò di cui si parla in Europa, no? Per lui i problemi, per Grazina, i problemi in Lituania sono altri.
Certo.
E poi dice, in Lituania si sa poco delle attività dei parlamentari a Bruxelles, ma Grazina questo è una cosa che riguarda un po'
tutta
l'Europa.
Ah, sicuro.
Sicuramente.
Nessuno sa tanto bene cose i parlamentari fanno.
In Italia non
nei
lo sappiamo
partiti,
per niente.
Proprio,
no?
Credo. Cioè, i partiti,
sì, infatti,
che sono nel Parlamento Europeo, qualcuno, cioè proprio i nomi concreti, concretamente.
Delle persone
dei partiti che sono lì e a cui poi affluiscono i nostri rappresentanti,
sì,
che noi votiamo.
Che tra l'altro ce n'è uno che ancora non sa dove posizionarsi, tra l'altro, che è il Partito Democratico.
Esatto, proprio quello dicevamo infatti prima, perché si è aperta la questione col Partito Socialista Europeo,
esatto,
per cui
esatto.
Non si sa bene.
Perché poi tra l'altro per i lavori che esistono nel Parlamento Europeo, se tu non fai parte di un gruppo parlamentare che deve avere almeno 75, no, meno, comunque un tot di parlamentari, diciamo i lavori di commissione, i lavori istruttori del Parlamento Europeo sono ridotti a zero.
Ecco.
Cioè se tu non fai parte di un gruppo parlamentare, che è quello che non sa il PD dove finire, è problematico avere un'azione incisiva in Parlamento Europeo. Comunque per esempio sui paesi dell'est, secondo me uno degli altri motivi per cui non sono andati a votare è che mesi fa l'Unione Europea ha negato un prestito diciamo di soldi ai paesi,
sì,
dell'est.
Infatti Grazina ci dice anche questo, ci dice, vabbè, a parte che ci dice dell'informazione che viene dalla comunità europea, perché cioè, la maggior parte delle informazioni che raggiunge la gente sulla Parlamento Europeo sono sotto forma di statistiche.
Esatto, mamma,
cioè,
mia,
quante
numeri
volte,
e cifre,
sì, quante volte numeri. Quale deputato ha espresso la propria opinione.
È quello che sappiamo noi un mese prima delle elezioni, ma prima cosa sappiamo?
Dobbiamo ancora insegnare un po' anche ai giornalisti a semplificare le cose europee e a spiegarle in modo facile, attraente e comprensibile ai cittadini. Sono passati solo 5 anni da quando siamo entrati nell'Unione Europea e noi tutti dobbiamo ancora imparare un sacco di cose. Poi, quarta ragione dell'affluenza così bassa, in Lituania per queste elezioni. Il 7 giugno, il giorno delle elezioni in Lituania, faceva un bruttissimo tempo.
Ragazzi, lo stavo per dire, comunque sia, cioè, dove fa freddo, la gente non esce di casa, non c'è niente da fare.
Ma al seggio noi eravamo contenti che era brutto tempo, però non pioveva e non era bel tempo da andare al mare, quindi era una mezza via. Vado a votare oggi.
Comunque questo è il problema della coscienza politica, è sicuramente una grande piaga, proprio è una piaga secondo me. Perché ce n'è tanto lassismo, tra virgolette, è proprio fra di noi, no? Fra noi ragazzi che siamo giovani, con 3-4 G, mettetene quante ne volete.
Sicuramente.
Ma ecco, noi dovremmo andare a esprimere la nostra preferenza, anche semplicemente con... Nessun voto è sprecato, secondo me.
Posso fare una citazione anch'io?
Vai, vediamo se la fai più geniale.
Non è Marcello Pera, però è Piero Calamandrei, che era un padre costituzionalista, il quale che faceva un esempio della disinteresse alla politica dei giovani. Diceva: esistono due contadini, faceva una sorta di storiella. Uno sta, tutte e due stanno attraversando il mare, uno sta sotto coperta e dorme, l'altro sta sopra coperta, e c'è una tempesta gigantesca. A un certo punto il marinaio dice al contadino sopra coperta: se continua così, tra un po' il bastimento affonda. Allora lui scende giù sotto coperta, va dall'altro contadino e dice: se continua così, tra mezz'ora il bastimento affonda. E l'altro contadino gli risponde: e a me che mi interessa, tanto non è mio. Questo,
attenzione,
e questo la raccontava Calamandrei in un incontro con i ragazzi decenni fa. È questo, perché il contadino che sta in sopra coperta la vede la tempesta, ma quello che sta sotto
non la vede. Vabbè, e neanche sale, però, no?
Neanche
si interessa a salire, a vedere. Sì,
vengo a vedere,
non è mio, ci sto dentro, affonderò insieme a lui.
Ma
della
lui non
serie.
Lo prova al momento.
Vabbè, se posso fare delle citazioni, c'è quel post sul film di Mastroianni, che non mi ricordo che film è. Praticamente Mastroianni, che è un giornalista, adesso va tanto su Facebook, Mastroianni che fa il giornalista, no? E intervista un deputato che esce da Montecitorio, no? E gli fa: senta, ma lei è venuto a conoscenza, siamo negli anni 70 o anche prima. No, forse prima, Mastroianni prima,
sì,
no?
Sì, cioè, sì.
Appena uscita la televisione fa: scusi, lei è venuto a conoscenza di quello scandalo sui prestiti che lei ha preso? Certo che ne sono a conoscenza, insomma, va a finire. Dice: ma lei non si vergogna, lei non fa niente per contrastare questo? No, questo è quello che gli elettori vogliono, altrimenti gli elettori non avrebbero votato me, avrebbero votato un altro. Insomma, il succo della fiaba è questo, insomma, il succo della favola. Però a parte che è molto divertente il brano, quindi andatelo a vedere.
Ci spiega tanta realtà attuale.
Però ci spiega tanta realtà attuale.
Un po' il costume italiano, ragazzi. Sembra che stiamo ripercorrendo sempre, cioè pestando sempre le stesse orme, no? Da un'ora, da un'ora.
Se queste sono due storie di decenni e decenni fa, sicuramente i problemi sono quelli.
Comunque, un'altra cosa interessante fuoriuscita da queste elezioni, che abbiamo accennato prima, è proprio il fatto che le regioni che ci riguardano più da vicino, perché noi siamo due marchigiane a colloquio con un baldo umbro, è proprio il fatto che in queste regioni, diciamo, notoriamente rosse per tradizione, abbia sfondato il PDL, anche appunto in Marche e Umbria. E diciamo che siamo state anche le regioni più brave in tutta Italia, tra le regioni più brave per affluenza alle urne, quindi bravi marchigiani e umbri, che evidentemente ancora
gli
umbro marchigiani, quelli dell'Appennino, così, è proprio quell'Appennino sporco che nessuno conosce. E sì, siamo andati a votare, quindi evidentemente, ecco, non tutto è perduto, una coscienza civica c'è, e però è sbagliata, perché ha votato la parte sbagliata. E questo sì, perché è stato lo storico sorpasso al PD, primo partito, il PDL, primo partito in Umbria e Marche. Ricordiamoci che fra un anno o due ci saranno le elezioni per il rinnovo dell'amministrazione della regione. E quindi, ecco, ovviamente già le prime proiezioni vanno nel senso, ovviamente, anche, no, di una svolta a destra anche a livello di regione.
Sì, è proprio anche, scusa se ti sto interrompendo, sì.
No, tesoro, non ti preoccupare.
Allora, e qui appunto mi riallaccio qui alla diciamo la testimonianza di Pietro, che dice stiamo
di
parlando
di Pietro o di Pietro?
Di Pietro, di non Pietro, che si era candidato con Di Pietro, quindi insomma
Di Pietro Pietro,
un Pietro di Pietro, Pietro di Pietro.
Potremmo continuare per ore su questa chiata di Pietro di Pietro, sì.
Vabbè, di una coerenza estrema, insomma.
Salutiamo perché è del nostro paese.
Sì, è del nostro paese, è un ciao Pietro.
Ciao.
Anche chi ragazzi, non è del tuo paese.
Ragazzi, esatto. Era quello che doveva essere qui stasera.
Sì, diciamolo, Pietro doveva essere qui stasera, però adesso si sta tagliando le vene pare l'ombro.
Mi sento solo.
E dopo gli ho detto: Pietro, guarda, c'è un ragazzo della Sinistra in Libertà qua, molto farebbe generoso, volentieri il contraddittorio. Lui mi ha fatto: oggi no, oggi basta così.
Basta così.
Oggi mi hanno già dato abbastanza. Comunque Pietro dice che in un pomeriggio di delusione elettorale e di relax post delusione, di cui poc'anzi, questa letterina me l'ha scritta un po' di, insomma, qualche ora fa, una cara amica che sarei io mi chiede le tue impressioni su queste elezioni, e lui mi dice: è ovvio che sono costernato. In realtà è un termine per non dire incazzato, vista la sconfitta su tutti i fronti, scaturita principalmente dalla debacle del PD. Noi dell'IDV abbiamo cercato di arginare i disillusi di Franceschini, ma non siamo riusciti appieno nell'obiettivo, e molto dell'elettorato cattolico di centrosinistra è passato all'UDC. È ovvio che trattasi di una mia personale interpretazione, ma che ben potrebbe risolvere i tanti, troppi dubbi sul perché della sconfitta maldestra e inattesa, forse isperata. E poi vabbè, dice che l'IDV, personalmente il mio discorso è diverso, vabbè, lui comunque mette fuori, appunto, fa una proiezione su quello che che saranno le prossime elezioni, cioè quelle della regione. Ovviamente anche lui parla di questo.
È su Messenger, no, adesso, no, adesso no, peccato, no, perché potevamo anche fare una sorta di contro, no, con di distanza, dibattito in diretta, sì, con Stefano, e invece niente.
E qui abbiamo anche delle altre impressioni di da Mike, però. No, Mike dall'Inghilterra ci sta parlando, ci sta dicendo che non so tante notizie della politica inglese, oddio, non so quante della politica inglese arrivano fino in Italia, notizie della politica inglese. No, perché quel deficiente dell'inviato di Rai 2
si parla solo della regina
e della cravatta rosa.
Mamma mia, cioè, sì, esatto, una cosa proprio scandalosa.
Di quanti scalini ha Downing Street?
Sapete quanti soldi prendono gli inviati speciali?
Non lo vogliamo sapere.
Non vogliamo saperlo. Andiamo avanti con Mike from London.
Comunque, Mike from London ci dice: non so quante notizie della politica inglese arrivino fin là, fino in Italia, ma per ora il governo è in crisi. I laburisti, cioè il partito di Gordon Brown, ha perso il controllo di quasi tutti i suoi consigli regionali nelle elezioni regionali e sono finiti in terzo posto dopo i conservatori e i nazionalisti. Nel Parlamento europeo i laburisti governanti hanno ottenuto soltanto il 15,7% del voto, figuratevi, i fascisti hanno ottenuto il 6,2%.
Avete capito?
Il pubblico, essendo tradizionalmente euroscettico, ha votato per gli altri partiti per mandare a quel paese il partito di Gordon Brown.
Esatto. E infatti, no, ha vinto proprio, infatti, l'Inghilterra.
I nazionalisti non sono iscritti ancora in nessun gruppo, nonostante esiste un gruppo che riunisce più o meno le destre forti del Parlamento europeo, che è l'Europa delle Nazioni. I nazionalisti inglesi non si sono iscritti ancora, quindi questo fa presagire uno scenario particolare, strano, come non si iscrivono
perché
nemmeno
non vogliono essere
destra,
esatto, non vogliono essere inquadrati neanche in quella destra rappresentata.
È un problema grosso.
E comunque ricordiamo, a me è rimasto molto impresso questa cosa, che il partito nazionalista inglese ha trionfato nello Yorkshire, cioè terra di pecore e pioggia. E secondo me, ragazzi, e di pinguini yorkshireiani.
Io qui insomma chiamerei a dare le sue preziose informazioni a Francesco, che abbiamo visto che è ferratissimo sulla fauna.
Dici, magari, se pecore e pioggia ti risultano nello Yorkshire, magari dopo
la canzone
che andiamo a mettere, di un gruppo che piace molto, la nostra Sco, e anche
allora,
a me.
Sì, sono giovani, sono simpatici,
sono i Bastard Sons of Dioniso. Scusa. scusate, era un collegamento internet.
Ogni volta c'è una scusa.
Stasera non va nulla.
Cioè, sembri proprio la prima puntata e poi ti ostini a volerla fare la te la regia. La faccio io la regia.
Mettila tu la musica, ti prego.
Ce l'hai te la playlist adesso.
Sentitevi questa, anche se non piace a Sco, è anche poco a me. No, non è vero, è una canzone molto carina. Il liberismo ai giorni contati. Chi ci crede?
Difficile resistere al mercato, amore mio. Di conseguenza andiamo a cercati. Rivoluzione vena artistica. Per questo le avanguardie erano ok, almeno fino al 66. Ma ormai la fine va da sé. Anna pensa di soccombere al mercato, non lo sa, perché si è laureata anni fa. Credeva nella lotta, adesso sta paralizzata in strada. Finge di essere morta, scrive con lo spray sui muri che la catastrofe è inevitabile. Vede la fine in metropolitana, nella puttana che le si siede a fianco, nel tizio stanco, nella sua borsa di Dior. Legge la fine nei sacchi dei cinesi, nei giorni spesi al centro commerciale, nel sesso orale, nel suo non eccitarla più. Vede la fine in me che vendo dischi in questo modo orrendo. Vede i titoli di coda nella casa e nella libertà. Adesso un corpo fragile che sa d'essere morto sogna l'Africa. Strafatta, compone poesie sulla catastrofe. Vede la fine in metropolitana, nella puttana che lei si siede a fianco, nel tizio stanco, nella sua borsa di Dior. Muore il mercato per autoconsunzione, non è peccato e non è Marx ed Engels, è l'estinzione, è un ragazzino in agonia. Vede la fine in me che spendo soldi e tempo in un Nintendo dentro il bar.
E qui ritorna il nostro diciamo tuttologo Francesco, che dice: abbassate il gain che distorce.
Ok, lo faremo sicuramente. Prendiamo il pinguino e ci storciamo il gain.
No, è
la renna,
la renna. Bene, parlavamo appunto della debacle del PD nelle Marche e Umbria. Sì.
Dice la manopola rossa più in alto, scusa.
Va bene. Grazie Franci.
Grazie.
Stasera diciamo c'è aria estiva in questo studio dell'officina, perché ormai sono 6 puntate che lavoriamo con Sco e abbiamo iniziato nelle fredde giornate di maggio, quindi era caldissimo. Va bene, perché mangio tutto. E comunque niente, adesso fa veramente caldo in questo studio, soprattutto con il buon cibo portato da Stefano, che ci ha offerto una lauta cena, grazie. E anche la buona birra è portata da me. Ecco, diciamocela tutta. Sì, diciamo, tornando a parlare della situazione politica, no? Dove, diciamo, dove va l'Europa dopo queste elezioni? Stiamo parlando appunto della vittoria del PDL in Umbria e Marche, che sono le regioni tradizionalmente rosse, dove invece appunto ha vinto sempre e comunque il PDL. Allora, praticamente io volevo fare una riflessione anche su questa, una cosa che mi sono sempre chiesta, no? In realtà, rispetto ai partiti tradizionalmente riconosciuti, come in questo caso PD e PDL, quanto fanno presa sul popolo le famose, se vogliamo, se esistono in realtà, liste civiche? Diciamo che secondo il mio modestissimo parere, no, io voterei sempre comunque una lista civica. Perché è l'unico modo, un po' a parte le bombe sotto i palazzi del potere, per smuovere qualcosa. Però ecco, ne parlo con te, che invece sei un rappresentante di volendo, ti schieri comunque sia bene o male,
partito, almeno con un progetto di partito.
Quindi secondo te cos'è inutile, è folcloristico?
Assolutamente, in alcuni casi le amministrative funzionano con le liste civiche, cioè sicuramente tu puoi guardare da un lato quello che non è un voto di protesta, ma è magari le amministrative in una città piccola che può fare 1500 abitanti, un paese più una città, e lì i partiti non entrano, non sono forti, e quindi sicuramente si va con liste civiche, con persone del paese, insomma, più di valore. Invece magari nelle città grandi, nel momento in cui c'è un malcontento forte che non riesce a essere, che magari il partito di opposizione non canalizza quell'opposizione, chiaramente la lista civica è un grande esempio di democrazia.
Un grande esempio di democrazia. Ma le liste civiche, di Grillo, no? Prendiamo questo personaggio che era il grande fautore delle liste civiche,
i famosi meetup, esattamente.
In realtà, cioè, tutto questo grande entusiasmo che qua sembra, cioè, si perde un po', poi, no? Sembra
da un lato pare che stia scemando un po', almeno visto un po' in giro, vedendo un po' di risultati, mi interessava sempre andare a vedere quanto prendeva la lista civica Beppe Grillo 5 Stelle, quella si chiamava Perugia, e ho visto che non ha avuto un grande successo. Questo non ti so dire adesso, non ci ho riflettuto molto, però ho visto che forse ci sono anche altre liste civiche, poi adesso stanno moltiplicandosi le liste civiche.
Ma secondo te, infatti, ecco, facevo questa riflessione, la lista civica può prendere piede nel futuro, cioè può essere una sorta, no, di evoluzione del modo di pensare, al di là del partito, al bene comune, che non sia poi schierabile e colorabile, diciamo, di un qualche colore, oppure resterà un fenomeno, diciamo, di folklore locale?
Da un lato sicuramente non puoi non dare un colore politico a qualcuno che si candida delle amministrative.
Quindi tu dici comunque sia...
No, puoi sicuramente non dargli un cappello partitico, però un colore politico se lo danno le persone che stanno all'interno, che sono candidate.
Sì, più o meno,
perché
sì,
poi
certo.
Chiaramente il consigliere eletto, il sindaco eletto, nel momento in cui dovrà risolvere un problema sceglierà tra diversi interessi opposti, quindi magari sceglierà più verso un certo interesse,
certo,
quindi
ovviamente
questo lo qualifica come...
Quindi tu dici che comunque
chiaramente
non ci sono liste completamente...
La politica fa scelte, certo, non è mai a colorare, cioè senza colore.
A colore.
Brutta questa,
diciamo, cosa. Io secondo me a colore non esiste, però
scolorita. Diciamo più che scolorita la politica ad oggi. È un po' scolorita.
Cosa dovrà succedere per farci riprendere la passione per la politica, ragazzi? Veramente un'altra guerra mondiale.
Ah, veramente.
Cosa dobbiamo aspettare?
Un'altra crisi, non lo so.
Un'altra crisi.
Questa non basta.
Allora, evidentemente sì, no. Dobbiamo toccare il fondo. Ma più fondo di questo, se tutta l'Europa ci addita come i zimbelli mondiali.
Ma il problema è che l'Europa ci addita come i zimbelli mondiali, però se andiamo a guardare il Parlamento europeo, vediamo che il gruppo principale, il Partito Popolare Europeo, che prende le destre moderate, ha come gruppo principale al suo interno il PDL. Quindi diciamo, non è che stiamo diventando noi che esportiamo le brutte pratiche della politica italiana.
Potrebbe anche essere questo, perché comunque Sarkozy ha detto pochi giorni fa, insomma, sì, era pochi giorni fa, l'hanno beccato a dire una cosa del genere, il tipo Berlusconi è l'unico vero politico in Europa perché è l'unico che riesce sistematicamente a farsi rieleggere, e questo è lo scopo, insomma, della politica. Sarkozy l'hanno beccato a dire questo, insomma. Allora, io qui ho testimonianze ancora, è tornata Grazina, abbiamo ancora... ancora qualcosa che da lei che ci racconta. Poi ci sono c'è la testimonianza di Ovidio, finalmente è arrivata, e che salutiamo anche lui dalla Polonia. E però vuoi mandare una canzone?
No, semplicemente.
Ti vedo con la mano sul mixer
ormai.
E qui dice che Ovidio, che sta in Polonia però è rumeno, dice che l'affluenza alle urne in Romania è stata estremamente bassa, 27,67%, quindi pochissimo, sia per tutte le età che per i giovani. Al mio primo sguardo sembrerebbe che la colpa è la mancanza di informazione dei rumeni sui problemi europei. Questo è
abbiamo visto
che Lituania è così, Spagna è così, in Romania è così. Fino a poco tempo fa i rumeni non sapevano molto dei loro diritti come europei e dei loro doveri come cittadini europei, associavano l'Unione Europea con fondi di sviluppo. Però il fatto che l'affluenza alle urne nell'ambiente rurale sia stato più alto che non nell'ambiente urbano ha mostrato come infatti non sia la mancanza di informazioni la causa principale, ma piuttosto il fatto che i rumeni non sono interessati ai problemi europei e che non hanno fiducia che i politici europei possano risolvere i loro problemi.
A questo proposito, Sco, ti ricordo come ieri abbiamo letto insieme una notizia riguardante una delle tante direttive della Comunità Europea, perché noi siamo sommersi di direttive della Comunità Europea e non neanche lo sappiamo.
Sì, e vi citiamo subito dalla fonte, vi citiamo la fonte che è Italia dall'estero.
Esatto.
Sempre, insomma,
riguardante, l'articolo riguardava l'assenteismo dei parlamentari italiani nel Parlamento europeo, dicendo che una delle sedute in cui c'erano stati più presenti,
assenti, proprio, sì,
oppure insomma, il paradosso era che in una seduta che riguardava il fatto che venisse resa commercializzabile, quindi sul mercato, una bevanda d'arancia senza arance,
completamente priva di qualsiasi
completamente cosa, esatto, senza, quindi completamente chimica, insomma,
sì.
E ecco, ci fosse appunto questo totale assenteismo dei parlamentari italiani. Ora io mi chiedo, al di là del concetto della creazione di una bevanda del succo, no,
dal
succo di nulla, di chimico,
succo di nulla,
dal succo di nulla, sì. Effettivamente quello che dice Grazina, nel senso, se cioè, a me realmente importa come persona che esce di casa ogni mattina alle 8 e va a lavorare se quella bevanda è fatta con succo d'arancio o meno, o mi importa più uscire di casa per andare a lavorare?
Ecco, certo. Comunque qui Ovidio solleva anche, ma a parte che io vi vorrei far notare l'italiano di queste persone, che è un italiano
nettamente migliorato,
le loro lingue,
cioè proprio, cioè la gente che è stata qua 4 anni fa 5 anni fa e scrive ancora in italiano estremamente corretto, complimenti. Un po' di tempo fa in Romania gli studenti erano quelli che facevano le manifestazioni, bla bla bla. Oggi i politici hanno cominciato a non interessarsi degli studenti e dei giovani in generale e delle loro condizioni, e di conseguenza gli studenti rumeni hanno cominciato a non interessarsi della politica, perché vedevano che comunque le loro manifestazioni erano completamente svuotate di senso. E su questo, insomma, visto l'autunno caldo che abbiamo passato, possiamo dire che è così anche in Italia,
sì.
Insomma, gli studenti hanno tirato fuori questo mondo e quell'altro, non se l'è cagati nessuno, ma è stata pura strategia, perché
che lasciamoli sfogare,
che bisognerebbe fare con Berlusconi, cioè non diamogli retta, perché Berlusconi è, se ne parli bene, se ne parli male, purché se ne parli,
esattamente,
insomma. Se ne è parlato troppo.
E qui dice infatti i giovani rumeni si lamentano che i politici non fanno niente per migliorare la situazione, specialmente in questo periodo di crisi, quando i giovani cercano lavoro per la prima volta ed è molto più difficile trovarlo rispetto a un cambiamento di lavoro. Un giornale che ha intervistato alcuni studenti a Bucarest ha saputo che per la maggioranza degli studenti rumeni le lezioni sono uno scherzo, cioè non andare all'università. Ad esempio, questi intervistati non sapevano se votare con la Liga Albanese di Romania o con il Partito Comunista. Gli albanesi sono una minoranza insignificante nella Romania, il Partito Comunista è un tabù per i rumeni per ragioni ovvie.
Evviva, ridiamoci su,
anche questa volta.
Io scusa, siamo contentissime di queste perle che troviamo come due bambine.
È fantavideo, grazie.
Questo è fantapolitica, altro che fantastorie.
Le fantacronache, veramente. Va bene, qui ancora c'è ancora Mike che ci dà ancora delle informazioni interessanti. Dice Mike che intanto vabbè dice: oh vabbè, non sono di Londra, sono i Southampton, ben 100 km a sud di Londra, sono addirittura più vicino all'isola di Wight, che conoscete sicuramente.
Sicuramente.
Ha detto tutti i titoli di canzoni fino adesso comunque, sì. Perché Southampton Dock mi sembra che sia una canzone dei Pink Floyd, insomma, non vorrei sbagliare.
Però interessante notizia, dice Mike, interessante notizia oggi per quanto riguarda il leader del partito BNP, nazionalisti. Insomma, il leader di questo partito è stato bombardato di uova durante una conferenza davanti al Parlamento. Proprio oggi è successo. Quindi si vede che il risultato dell'elezione non racconta proprio tutta la storia. Il pubblico sta a dividersi.
Noi lanciavamo crick una volta. O nei crick non valgono più.
Crick, sì.
O anche quello era propaganda.
Sì. Allora, lui ci dà il link qua che è news.bbc.co.uk. Allora, news.bbc.co.uk. E qui trovate il video di questo
lancio di uova.
No, perché è importante vedere.
Sì, perché l'espressione comunque è la libertà di espressione di un popolo.
No, questo loro
possono lanciare
è la libertà
uova,
di no? Applaudare, diciamo.
Esatto, e soprattutto la voglia.
Il partito pirata ritorna fortemente.
Grandemente, con Sven Larsson, che è in realtà uno scherzo, assolutamente non è il capo leader.
Che
di
sarà un giocatore.
Sven Larsson, esatto.
Svedese.
Adesso non so
nemmeno su cosa. Attenzione. Francesco ci dà delucidazioni sulla fauna dello Yorkshire.
Sta perseguitando
Franci, ce l'hai con me questa sera, diciamo che diccelo su Educational Channel.
Francesco, che se vuoi fare qualcosa di carino piuttosto vienici a fare il fonico, visto, esatto. I problemi che c'abbiamo.
Grazie, questa sera sono tutti molto carini con me. Io non sono proprio, non è il top della forma questa sera che ho raggiunto, soprattutto con la deambulazione delle dita. Ma
come se deambulassero le dita.
Va bene, quindi che dice? New Yorkshire c'è qualche pecora e qualche scimmia,
no, allora,
albina, che ha votato contro Berlusconi perché è un italiano, no, all'estero.
Ma piuttosto, io adesso che ormai ho i sogni veramente di fantapolitica,
sì.
Mancano 4 minuti.
Ok, cara. Grazie.
Allora, ho questi sogni veramente di fantapolitica. Io mi sogno che in realtà, adesso sempre leggendo punto Italia dall'estero, punto
che
in,
ti fa male, credo.
Che certo mi fa male punto. Per certi versi, mi fa male perché visto che insomma tutto il mondo parla di noi, io comincio a avere gli incubi che praticamente ci vogliono saccheggiare. L'euro in generale, tutto il mondo è pronto.
Oh mio
è
Dio.
Pronto ad invadere tutto il mondo. Comunque c'è questa opinione diffusa dell'Italia, sì, nel mondo, che è un'opinione omogenea.
La saccheggiare di cosa?
Perché si
ruba, no, in Italia. Allora, praticamente tutto il mondo è d'accordo, però tutta l'Europa è d'accordo sul nostro primo ministro.
Siamo
tranne Putin.
Concludendo con la tua perla, ti faccio notare, sì, solamente questa.
Io mi sogno, praticamente, sì, secondo me il problema è che l'Europa si sta coalizzando contro l'Italia ed è pronta ad invadere e a trasformare l'Italia in una provincia dell'Europa.
Magari. Magari.
Non aspettiamo altro.
Un pochino più di
invadeteci e liberateci.
Invadeteci, per favore, invadeteci.
Perché l'America, diciamo, rompe le scatole a tutte le dittature del mondo tranne che in Italia?
No, perché non gli americani, perché tanto lo so che ci state ascoltando.
In Italia sono più quasi gli italiani, in alcune zone gli americani, cioè, sono con tutte le basi.
Rompete i coglioni per qualsiasi democrazia malfunzionante.
E qua
qui uno stato canaglia, l'Italia come uno stato canaglia.
Stato canaglia, l'Italia è stato canaglia, ma venite.
Zero.
Venite a conquistare.
Venite
a
liberare. Detto dalla maestrina Scott. Venite a liberarci.
Venite e liberateci.
Venite e liberateci. Bene.
Allora, aspetta, HTTP. Vabbè.
wikipedia.org.yorkshire.
Oh mio Dio, ce l'hai con me.
È il link che ci dà sì. Francesco per parlare insomma un po' della fauna dello Yorkshire, che se mi interessa. Poi vi dice:
mi interessa a tutti.
Ancora credo. Mike, il bello è che il leader del BNP, Nike Griffin, ha addirittura detto che oggi è una giornata molto triste per la democrazia, perché quelli hanno interrotto la sua conferenza. Insomma.
Oh, è molto triste
molto
la democrazia.
Triste.
Vabbè, qui abbiamo. Dobbiamo pensare che siamo arrivati a...
Siamo veramente in chiusura. E a questo punto chiuderemo con una bella canzoncina di Jan Tiersen.
Però prima salutiamo.
Certo, salutiamo tutti.
Salutiamo. Saluto Francesco, che ci ha sistematicamente dato delucidazioni sulla fauna di tutto il mondo. Grazie, anche se non
Thank
era
you
questo
so much.
Partendo dai pinguini di una malaugurata insomma citazione finlandese svedese.
Sì, era una battuta.
Però grazie, e concludo dicendo: i padroni non sono mai abbastanza. Poi saluto Ovidio, dalla rumeno, che però è in Polonia e quindi ci ha dato la sua testimonianza. Saluto Grazina, che mi ha mandato veramente un resoconto puntuale.
Grazie.
Ieri è tornata
molto critica e puntuale.
Vabbè,
sì.
Lei lavora, ce l'ha per lavoro la politica, quindi insomma pure lei fa questo. Saluto Mike, grazie tanto Mike dall'isola di
White.
Grazie Mike. Saluto Maurizio, saluto insomma tutti quelli che hanno parlato con noi. Surbino. E niente, questo è quanto.
Salutiamo anche Stefano, che ci è venuto a trovare.
Vai. Dando tempo a me, stasera avete dato più tempo voi a Sinistra e Libertà che tutti i TG nazionali per tutte le europee.
Fantastico!
Evviva!
Avete vinto voi!
La spilletta l'abbiamo vinta noi!
Ok, la spilletta si reintegra nell'erario di Luzzesco.
Ciao ragazzi,
buonanotte,
a martedì prossimo!
Ciao! We'll be right back.